Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
Oggi è una puntata un po' diversa dal solito. Qualche settimana fa vi avevo anticipato che stava arrivando una voce nuova ad affiancarmi di tanto in tanto. Eccola. Si chiama Federica ed è una mia amica. Un'amica che ascolta ogni puntata di AI Podlab con una certa dedizione, diciamo così. Ogni volta che pubblico un episodio, Federica mi scrive. Mi fa domande, mi chiede approfondimenti, vuole sapere di più. Si chiede perché non ho parlato di questo o di quell'altro aspetto. È diventata, senza volerlo, la mia ascoltatrice più esigente. E allora ho pensato, perché non invitarla qui direttamente così le sue domande diventano anche le vostre risposte? Perché sono pronta a scommettere che qualcuna di queste domande ve la siete fatta anche voi. Benvenuti alla puntata numero 28 di AI Podlab e benvenuta Federica.
Grazie Sofia. Devo dire che essere qui è un po' strano, sono abituata ad ascoltarti, non a parlare insieme a te.
Lo capisco, ma vedrai che verrà naturale. Allora, da dove vuoi cominciare? So già che hai una lista di domande.
Ovviamente. Partiamo da una cosa che mi ha lasciata con il dubbio dopo la puntata sulla crittografia. Tu hai spiegato benissimo come funziona il lucchetto HTTPS, ma mi sono chiesta, se tutto è cifrato, come fa Google a indicizzare i siti? Cioè, il contenuto delle pagine è segreto. O no?
Bella domanda. E capisco l'apparente contraddizione. Il punto è che la crittografia HTTPS protegge il traffico tra il tuo browser e il server del sito, cioè i dati in transito. Ma il contenuto di una pagina web pubblica non è segreto di per sé. Chiunque può visitarla, compreso il bot di Google. La crittografia non nasconde il contenuto di una pagina pubblica al mondo. Nasconde la tua connessione a quella pagina. Protegge chi sei tu, da dove ti connetti, cosa stai trasmettendo. Google indicizza il sito visitandolo come farebbe qualsiasi utente e il server risponde normalmente. Il segreto non è nella pagina, è nel canale.
Ah, quindi è come parlare sottovoce con il commesso di un negozio. Nessuno sente cosa stai comprando, ma la vetrina con i prodotti è visibile a tutti.
Esattamente. HTTPS protegge la conversazione, non i prodotti esposti. Chiunque può entrare nel negozio e guardare, Google compreso.
Bene. Seconda domanda. E lo so che siamo a maggio e probabilmente tu mi guarderai storto, ma viene dalla puntata di Natale, su Babbo Natale.
Federica, davvero vuoi parlare di Babbo Natale? Ora?
Lo so, ma ci penso ancora. La puntata mi era piaciuta molto. Ecco la domanda. Le renne. Tu hai parlato di San Nicola, della Coca-Cola, di Sinterklaas, ma le renne non le hai mai spiegate. Da dove vengono? Perché proprio le renne?
Devo ammettere che è una bella domanda e la risposta è molto più strana di quello che ti aspetti. Le renne entrano nella storia di Babbo Natale nel 1823 con la poesia A Visit from St. Nicholas, quella del Era la notte prima di Natale. Lì compaiono per la prima volta Dasher, Dancer, Prancer e gli altri. Ma l'origine profonda delle renne è molto più antica e viene dalle tradizioni sciamaniche dei popoli della Siberia e della Lapponia. Gli sciamani Sami e Tungusi usavano le renne come animali sacri e, dettaglio piuttosto curioso, consumavano funghi Amanita muscaria durante i riti. Funghi rossi con i puntini bianchi. Esattamente i colori di Babbo Natale.
Aspetta, stai dicendo quello che penso tu stia dicendo?
Sto dicendo che alcune teorie folcloristiche collegano l'immagine dell'uomo vestito di rosso che scende dal cielo portando doni proprio a questi riti sciamanici nordici. Le renne, il rosso e il bianco, il volo notturno, i doni che arrivano dall'alto. Non è una certezza storica, ma è un'ipotesi affascinante. E comunque, sì, siamo a maggio.
Fantastico! Ho aspettato 5 mesi per questa risposta e ne è valsa la pena. Terza domanda, e questa viene dalla puntata sulle terre rare. Hai detto che la Cina controlla la produzione. Ma se le terre rare si trovano anche altrove nel mondo, perché gli altri paesi non estraggono di più per rendersi indipendenti?
Perché estrarre terre rare è economicamente complesso e ambientalmente costoso. Negli anni 80 e 90, la Cina ha investito massicciamente in questo settore, accettando costi ambientali che altri paesi non erano disposti a sostenere e applicando prezzi così bassi da rendere non conveniente aprire miniere altrove. Il risultato è che molte miniere fuori dalla Cina hanno chiuso, perché non riuscivano a competere. Oggi riaprirle richiede anni, capitali enormi e superare ostacoli normativi importanti. L'Australia, gli Stati Uniti e alcuni paesi europei stanno lavorando proprio su questo. Ma costruire una filiera alternativa completa richiede un decennio almeno, non un paio d'anni.
È una dipendenza che si è creata lentamente, quasi senza accorgersene?
Esattamente. Nessuno ha preso una decisione consapevole di dipendere dalla Cina. È successo gradualmente, seguendo la logica del mercato. E adesso invertire la rotta è lento e costoso, proprio perché quella dipendenza si è consolidata nel tempo.
Ultima domanda, promesso. Dalla puntata sulla radio, il DAB sta davvero sostituendo la FM in Italia o è ancora una cosa di nicchia?
In Italia il DAB è in una fase di transizione ancora in corso. La copertura è cresciuta molto negli ultimi anni e nelle grandi città e lungo le principali arterie stradali il segnale è ormai affidabile. Ma nelle aree rurali e montane ci sono ancora zone scoperte, cosa che rallenta l'adozione di massa. Le auto nuove vendute in Europa dal 2022 includono quasi tutte il ricevitore DAB di serie, il che sta accelerando la diffusione naturale. La FM però è ancora viva e radicata nelle abitudini. Non c'è ancora una data fissata per lo switch off della FM in Italia, a differenza di paesi come la Norvegia che ha già completato la transizione. Siamo in una fase in cui i due standard convivono e probabilmente conviveranno ancora qualche anno.
Sofia, è stato un piacere. Posso tornare?
Ci conto. Agli ascoltatori di AI Pod Lab, spero che questo formato vi sia piaciuto. Federica tornerà ogni tanto, quando le domande accumulatesi saranno abbastanza buone da meritare una puntata intera. E se avete domande voi stessi su puntate precedenti, beh, potete lasciare un commento su Spotify. La prossima settimana torniamo al formato classico. Avete mai pensato a perché il disco rigido del vostro computer si chiama C e non A? La risposta viene dagli anni 80, dai floppy disk e da una convenzione così radicata che ancora oggi, dopo 40 anni, nessuno ha avuto il coraggio di cambiarla. Io sono Sofia e questo era AI Pod Lab. Appuntamento giovedì prossimo. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.